Cari fratelli, care sorelle, questa mattina vorrei condividere con voi alcuni pensieri, delle riflessioni che ho fatto di recente assistendo a un dibattito televisivo. La solita tavola rotonda, moderatore, e c'erano quattro esperti, quattro mega esperti, che trattavano un soggetto. E il problema qual era? È che erano quattro esperti del problema, ognuno presentava una verità e una soluzione, che però, guarda caso, erano diverse fra di loro, anzi direi nettamente contrastanti fra di loro. Quattro persone, quattro verità diverse. Allora, questo mi ha portato a riflettere sulla verità. E anziché andare al dizionario della lingua italiana per vedere cosa afferma sulla verità, sono andato alla parola di Dio. La scrittura, a proposito delle verità, fa delle affermazioni molto molto forti e categoriche. E allora vorrei invitarvi ad aprire le vostre Bibbie nell'Evangelo di Giovanni. Faremo una passeggiata per l'Evangelo di Giovanni e vedremo qualche passaggio che ha a che fare con la verità. Allora, il primo passaggio che andremo a leggere è Giovanni, capitolo 7, la seconda parte del versetto 28. Il Signore Gesù afferma, Giovanni 7, 28, seconda parte, «Io non sono venuto da me, ma colui che mi ha mandato è verità, e voi non lo conoscete». Nel capitolo successivo, al capitolo 8, al versetto 31 e 32, leggiamo che Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in Lui: «Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi». Poi un versetto famosissimo in Giovanni, capitolo 14, versetto 6, un versetto che conosciamo tutti a memoria, dove è detto che Gesù gli disse: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». E infine, come ultimo brano, prendiamo Giovanni, capitolo 18, quando Gesù è davanti a un dialogo con Pilato. Giovanni 18, versetti 37 e 38 leggiamo: «Allora Pilato gli disse: "Ma dunque, tu sei re?" Gesù rispose: "Tu lo dici, io sono re. Io sono nato per questo e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce". Allora Pilato gli disse: "Che cos'è la verità?" Vedete, fratelli, in un mondo come quello di oggi, in cui l'uomo è sempre più alla ricerca, è sempre più attirato dall'effimero, è sempre più egoista, è alla continua ricerca del guadagno, magari facile, senza curarsi se questo si realizza in un modo lecito, e alla continua ricerca del piacere sempre più sfrenato, del proprio interesse, anche se questo si realizza a scapito di altri. È molto difficile trovare delle persone che confidano con tutto il cuore nella verità. Ma la verità del Signore, senza tentennamenti, senza dubbi, persone che possono fare proprie le parole che diceva Davide nel Salmo 26, dove diceva, il salmista si esprimeva così, rivolto al Signore: «Scrutami, o Signore, e mettimi alla prova, purifica i miei reni e il mio cuore, perché io ho davanti agli occhi la tua benevolenza e cammino nella tua verità». Come figli di Dio ci dobbiamo rendere conto, dobbiamo essere consapevoli che viviamo in una società che ha fatto del progresso scientifico, del progresso tecnologico, della cultura, cosa in sé buona, attendiamoci, dicevo, ha fatto di queste cose uno strumento di lotta verso le verità divine e le verità spirituali. E sono certo che forse questa è la causa primaria della decadenza, della degenerazione dell'uomo. Degenerazione del resto già ampiamente prevista dalla parola di Dio. Perché confrontandosi con la parola di Dio, che si presenta come verità assoluta, l'uomo sente che viene messo in discussione. Viene messo in discussione nel suo pensare, nel suo operare, e perciò la rifiuta. Molto più spesso per motivi etici, morali, per motivi di orgoglio o di egocentrismo, che per ragioni prettamente razionali. Tendenzialmente gli uomini non vogliono essere ingannati, però non si fanno scrupolo di ingannare il prossimo e, soprattutto, purtroppo, non si fanno scrupolo di ingannare Dio, che pensano di poter aggirare con estrema facilità. Ma dimenticano che Dio è onnisciente. Si afferma nel Salmo 139,16: «I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano scritti i giorni che mi erano destinati quando nessuno di essi era sorto ancora». Pensate se possiamo ingannare Dio. Purtroppo, ai nostri giorni, il mondo è pieno di persone che cercano la verità, ma la cercano in luoghi sbagliati, la ricercano da persone o da filosofie che però non la conoscono. Persone che, pur avendo la possibilità, come Pilato, di sentire la verità, infatti abbiamo letto: «Chiunque dalla verità ascolta la mia voce», dice il Signore, si pongono continuamente queste persone la domanda formulata da Pilato: che cos'è la verità? Questo soprattutto perché la risposta a questa domanda non piace, perché non soddisfa l'egocentrismo, non soddisfa l'orgoglio dell'uomo. In un momento difficile come quello che stiamo vivendo è essenziale che i figli di Dio sappiano vegliare e sappiano analizzare con attenzione le scritture, perché nessun errore dottrinale, nessun pensiero filosofico, nessuna corrente religiosa, nessuna tradizione possano farci deviare dal sentiero della verità assoluta e completa dell'eterna parola di Dio. Del resto, dal Nuovo Testamento noi sappiamo bene come le false dottrine siano sorte subito come strumento in mano di Satana per cercare di impedire o perlomeno cercare di limitare la diffusione e la potenza salvifica dell'Evangelo. Oggi i nemici dell'Evangelo non si chiamano più, forse come ai tempi degli Apostoli, gli gnostici, gli ellenisti o i giudeizzanti. Hanno cambiato nome e probabilmente, anzi sicuramente anche tattica, si presentano come pecore umili, ma in realtà sono dei lupi rapaci. Purtroppo, anche se con tristezza dobbiamo riconoscere che mai nel corso dei secoli, nel corso della storia dell'uomo, c'è stato un proliferare e una diffusione di religioni, di sette, come negli ultimi 100 anni della nostra storia. Oggi il mondo è scompaginato, è confuso. È confuso dal proliferare di tante dottrine sbagliate e molte, direi troppe persone, sono incerte, smarrite, turbate dal sentire tante voci discordanti a riguardo di Dio e del suo operare. Le filosofie, le ideologie, le correnti religiose hanno influenzato o stanno influenzando la mente e lo spirito dell'uomo, al punto che non sa più a cosa deve veramente ascoltare e non sa più a chi e coloro che gli possono annunciare le verità da parte di Dio. Però, anche se viviamo in un'epoca di confusione, in un'epoca di degrado sia morale che spirituale, il credente, i figli di Dio, hanno un compito, il credente ha un dovere, ha la responsabilità di proclamare, di portare alla gente la parola della verità, che tanto bene ha fatto a noi e a tanti altri. Giacomo, nella sua prima epistola, nel capitolo 1, versetto 18, afferma: Egli, Dio, ha voluto generarci secondo la sua volontà, mediante la parola della verità, affinché in qualche modo siamo le primizie delle sue creature. Quindi la parola della verità, contenuta nell'eterna parola di Dio, ci ha rigenerati. Ovviamente sappiamo tutti molto bene come ogni gruppo, ogni setta, dichiari di possedere e di proclamare la verità assoluta. Ma questa è la ragione per cui la Scrittura ci invita a discernere e a provare gli spiriti, per non farsi confondere da cose che possono apparire vere, possono apparire giuste, e per poter così rimanere saldi nella fede e nella verità. Giuda, uno dei fratelli del Signore, invitava i credenti del suo tempo, quindi i credenti della prima ora potremmo dire, ma invita anche noi oggi. Giuda, l'epistola di Giuda, ai versetti da 17 a 21. Ma voi, carissimi, ricordatevi di ciò che gli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo hanno predetto, quando vi dicevano: negli ultimi tempi vi saranno schernitori, che vivranno secondo le loro empie passioni. Essi sono quelli che provocano le divisioni, gente sensuale che non ha lo spirito. Ma voi, carissimi, edificando voi stessi nella nostra santissima fede, pregando mediante lo Spirito Santo, conservatevi nell'amore di Dio, aspettando la misericordia del nostro Signore Gesù Cristo a vita eterna. E anche l'apostolo Giovanni metteva in guardia verso coloro che diffondono teorie e pensieri non realmente secondo la parola di Dio. Infatti, nella sua seconda epistola, nei versetti da 7 a 10, fa questa affermazione. Seconda Giovanni, versetto 7. Poiché molti seduttori sono usciti per il mondo, i quali non riconoscono pubblicamente che Gesù Cristo è venuto in carne. Quello è il seduttore e l'anticristo. Badate a voi stessi affinché non perdiate il frutto delle opere compiute, ma riceviate piena ricompensa. Chi va oltre e non rimane nella dottrina di Cristo non ha Dio. Chi rimane nella dottrina ha il Padre e il Figlio. Se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, non ricevetelo in casa e non ascoltatelo. Perciò a coloro che insegnano, a coloro che divulgano la verità di Dio in modo distorto, in modo falso, non dobbiamo concedere il minimo spazio o la minima attenzione, perché potrebbe essere pericoloso. E a questo proposito ricordiamo sempre l'affermazione che fa Pietro nella sua prima epistola, dove al capitolo 5, versetto 8, dichiara: siate sobri, ci invita, siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. E anche l'apostolo Paolo dà un avvertimento ai credenti della chiesa di Corinto molto, molto simile. Seconda Corinzi, capitolo 11, versetti da 13 a 15, versetti che conosciamo molto bene. Paolo scrive, riferendo a queste persone che deformano la parola di Dio: quei tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti, che si travestono da apostoli di Cristo. Ma non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque cosa eccezionale se anche i suoi servitori si travestono da servitori di giustizia. La loro fine sarà secondo le loro opere. Ma, come sempre c'è un ma, purtroppo dobbiamo riconoscere che anche i credenti non sono, anche i figli di Dio, non sono totalmente al riparo dalla possibilità di commettere errori e di commettere sbagli. Infatti c'è sempre il rischio, sia a livello personale, individuale, che come Chiesa, di tendere a diluire, addirittura a sostituire la verità rivelata da Dio nella sua parola con concetti umani, modi di pensare dettati dalla moda, dall'etica del momento, e si cerca in qualche modo di ingentilire la condanna del peccato, perché non va più di moda, e peccato che si cerca di menzionare il meno possibile. Si cerca di usare un linguaggio che non colpisca, un linguaggio che potremmo dire politicamente corretto al nostro tempo. E a questo proposito, ma vorrei solo dirlo a mo' di esempio, senza nessun'altra intenzione, proprio per fare un esempio di come sta cambiando il nostro modo di esprimerci, il nostro modo di presentarci, vorrei prendere un canto del nostro innario. Questo canto in origine è stato scritto da una sorella inglese che si chiamava Charlotte Elliott, vissuta tra il 1789 e il 1871. Questa sorella era una donna con delle grossissime limitazioni fisiche. E dopo la sua conversione, avvenuta nel 1834, aveva un cruccio perché si sentiva inutile per un servizio del Signore. Aveva l'esuberanza della, come possiamo dire, della prima ora, ma non poteva fare granché. Ma fu spinta dallo Spirito Santo a scrivere degli inni, e ne ha scritti circa 150. Inni che sono stati di grande utilità per il servizio del Signore. Certamente il più famoso, il più tradotto nel maggior numero delle lingue, solo in italiano io ne conosco tre versioni diverse, è quello che nel nostro inario troviamo al numero 391. Il famosissimo canto "Così qual sono". Le nostre assemblee lo hanno cantato per più di 100 anni nella traduzione che ne fece Teodorico Pietrocolla Rossetti. E proprio solo come esempio vi leggo la traduzione che ne faceva Teodorico Pietrocolla Rossetti. Teodorico Rossetti traduceva: "Così qual sono, pien di peccato, ma per il tuo sangue che m'ha lavato e per l'invito fatto al cuor mio, o agnel di Dio, io vengo a te". Nel 2000, quando è uscito l'innario che abbiamo noi adesso a disposizione, e si è scelta non più questa traduzione, ma la traduzione di Enrico Paschetto, un pastore battista che da ragazzino ho avuto modo anche di conoscere. E il Paschetto ha tradotto quello che è nel nostro canto. Solo la prima strofa, prendiamo ad esempio, anche il seguito è un po' diverso. Il Paschetto ha tradotto quello, "così qual sono, pien di peccato", l'ha tradotto "quasi qual sono, con nulla in me, ma per il tuo sangue, o Salvatore, e per l'invito del tuo amore, o agnel di Dio, io vengo a te". Più o meno il senso del il concetto globale non cambia, però notate come si sposta l'attenzione dal peccato dell'uomo all'amore di Dio, che ci fa molto più comodo. Questo probabilmente per rendere il tutto più accessibile, più accettabile, più adatto al nostro tempo. Questo è il mio pensiero, perlomeno. Evidentemente, però, questo rischio non era una caratteristica esclusiva, o non è una caratteristica esclusiva del nostro tempo. Se già prima della fine del primo secolo l'Apostolo Giovanni doveva scrivere nella sua seconda epistola, al versetto 4, "Mi sono molto rallegrato di aver trovato tra i tuoi figli alcuni che camminano nella verità, secondo il comandamento che abbiamo ricevuto dal Padre". E ribadiva nella sua terza epistola: "Mi sono rallegrato molto quando sono venuti alcuni fratelli che hanno reso testimonianza della verità che è in te e del modo con cui tu cammini nella verità. Non ho gioia più grande di questa, sapere che i miei figli camminano nella verità". Certo è che, vivendo in un mondo dove il degrado, l'immoralità, il permissivismo, la confusione, le contraddizioni la fanno sempre più da padrone, dobbiamo riconoscere che non è affatto facile vivere percorrendo sempre i sentieri della verità con fermezza. Ma i figli di Dio sono chiamati a perseverare e a diffondere senza alcun timore la parola della verità. E questo sapendo che ci soccorre, ci sostiene, ci ha accanto un aiuto divino. Ricordate, il Signore Gesù incoraggiava i suoi discepoli preoccupati dal pensiero della sua imminente dipartita con queste parole, parole che troviamo, conosciamo tutti molto bene, che troviamo in Giovanni al capitolo 16, versetti da 13 a 15. Il Signore Gesù così confortava i suoi discepoli. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Tutte cose che ha il Padre sono mie, per questo ho detto che prenderà del mio e ve lo annunzierà. L'uomo, oggi come ieri, per risolvere i suoi problemi presenti e futuri, non ha bisogno di nuove teorie, di nuove correnti religiose, ma ha solo ed esclusivamente bisogno di conoscere colui che è la verità. Infatti abbiamo già letto come Gesù stesso afferma: io sono la via, la verità, la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Via, verità, vita, messa gratuitamente a disposizione di ogni uomo, perché il disegno e il desiderio di Dio è chiaro verso l'uomo. Lo esprime Paolo con estrema chiarezza scrivendo a Timoteo nella sua prima epistola, dove al capitolo 2, versetto 4, dichiara: il quale, cioè Dio, vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Chiarissimo il pensiero di Dio. L'uomo da sempre, con il suo orgoglio, con il suo egocentrismo, con la sua intelligenza, con le sue capacità, vorrebbe avvicinarsi, vorrebbe conoscere la verità, ma senza l'aiuto di Dio, senza ricorrere all'aiuto di Dio. Ma questo è impossibile, perché la Scrittura afferma nel Salmo 119, al versetto 142, la tua legge è verità. Al versetto 151, tutti i tuoi comandamenti sono verità. E ancora al versetto 160, la somma delle tue parole è verità. E Gesù dichiara, come abbiamo letto all'inizio, colui che mi ha mandato è verità e voi non lo conoscete. L'uomo teme la giustizia degli uomini, però è contento quando la vede affermarsi sui colpevoli, specie se sono gli altri. Ma purtroppo si preoccupa troppo poco della giustizia divina e del giusto giudizio di Dio. Però, qualunque cosa si possa pensare, questo giusto giudizio di Dio avverrà. Lo afferma chiaramente, senza ombra di dubbio, Paolo nel suo discorso ad Atene nell'Areopago. In Atti, capitolo 17, versetti 30 e 31, si legge: Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha data sicura prova risuscitandolo dai morti. Quindi il giudizio di Dio avverrà, anzi discutere. Viviamo in tempi in cui la verità fondamentali della Scrittura vengono rinnegate. E badate bene, le verità della Scrittura vengono rinnegate non solo da chi si dichiara ateo o da chi si professa miscredente, non solo da loro, ma vengono rinnegate anche da molti che dicono di credere, che dicono di accettare le verità della parola di Dio e che dichiarano di riconoscerne l'ispirazione divina. Anche queste persone rifiutano la parola di Dio. Però tutto già ampiamente previsto dallo Spirito Santo, che spingeva Pietro a scrivere in Pietro capitolo, seconda epistola di Pietro, capitolo 2, nei primi due versetti leggiamo: però ci furono anche falsi profeti fra il popolo, e state attenti, come ci saranno anche fra di voi falsi dottori, che introdurranno occultamente eresie di perdizione, e rinnegando il Signore che li ha riscattati, si atterreranno addosso una rovina immediata. Molti li seguiranno nella loro dissolutezza, e a causa loro la via della verità sarà diffamata. E Paolo avvertiva la Chiesa di Corinto, come già abbiamo ricordato in precedenza, che non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce, e quindi anche i suoi servitori seguono questo andazzo. La confusione dottrinale, gli errori più grossolani, come gli inganni più raffinati, stanno raggiungendo nel nostro tempo dei limiti inimmaginabili, che confermano quanto affermava Pietro scrivendo a Timoteo. Credo che in 2 Timoteo capitolo 3 ci sia una fotografia che è adattabile un po' a tutte le epoche della storia dell'uomo, ma che è una fotografia spettacolarmente precisa del nostro tempo. Scrive Paolo a Timoteo, 2 Timoteo 3, i primi versetti. Ora sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, avendo l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Anche da costoro allontanati. Non vi sembra un quadro dei giorni nostri? Oggi, grandi correnti di pensiero, magari sotto l'etichetta della cristianità, circuiscono e ingannano molte persone, affermando la loro volontà di migliorare il mondo e la società. Ma per lo più contestano o dimenticano l'unica fonte da cui trarre i veri valori, e cioè la parola di Dio con le sue assolute verità che il tempo, il progresso, la cultura non possono assolutamente smuovere o cambiare. Purtroppo viviamo in un tempo in cui per la maggior parte delle persone il cristianesimo si è molto secolarizzato, si è alterato, ha perso potenza ed è evidente che questo non è ciò che ha bisogno il mondo peccatore. In realtà, oggi più che mai, il mondo ha bisogno di conoscere la pura verità di Dio ed è a questo scopo che il Signore chiama i Suoi figli. Il Signore ci chiama, come leggiamo in 1 Giovanni capitolo 3 versetto 18, figliuoli, non amiamo parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. Quindi il Signore ci chiama ad amare con azioni concrete e nella verità. 2 Giovanni 4, camminano nella verità secondo il comandamento ricevuto dal Padre. Siamo camminati a camminare nella verità della parola di Dio. Efesi 4:15, seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Siamo chiamati a crescere nella verità e nell'amore secondo l'esempio di Cristo. Giosuè 24:15, quanto a me e alla mia casa serviremo il Signore. Siamo chiamati a servirlo con fedeltà e verità. E ancora, 3 Giovanni, versetto 8, noi dobbiamo accogliere tali persone per collaborare in favore della libertà, cooperare con i fratelli, con le sorelle per proclamare la diffusione dell'Evangelo, la diffondere la verità. E infine, cosa molto difficile, 2 Timoteo 2:15. Sforzati, quindi già la parola iniziale dà un segno che non è una cosa facile, perché se dice sforzati, lo sforzo è una cosa che ci impegna. Sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che tagli rettamente la parola della verità. Presentare rettamente la parola di Dio, ma oltre che con le parole, cosa molto importante, con la nostra vita, con il nostro comportamento. Questo è il compito che il Signore desidera, che il Signore chiama ai Suoi figli, che siano dei testimoni fedeli. È certamente vero che la maggioranza degli uomini vive nel peccato e che non vuole pensare a Dio, per ora ci penserà poi, ma per ora ha altri problemi per la testa. Ma ci sono anche dei cuori sinceri, in cerca della verità per essere salvati. Il nostro compito, il nostro dovere, cari fratelli, care sorelle, come credenti, è di proclamare le verità, proclamare la verità per risvegliare sotto la guida dello Spirito Santo dei cuori per la loro salvezza. Evidenziare l'incompletezza e spesso la falsità della giustizia umana per far esaltare, per far risplendere la verità e la giustizia di Dio. Questa verità deve essere proclamata con fedeltà, con autorità, senza timore e con amore, sotto la guida dello Spirito Santo che opera in noi, sapendo con certezza che questa è la sola via per la salvezza dell'uomo peccatore. Il Signore, nel suo amore e nella sua grazia, ci dia di veramente vivere questa realtà nella nostra vita e nella nostra testimonianza, e ci benedica. Amen.